il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo secondo. La madre della vita mistica. Note preliminari. Di grande importanza per questo nostro studio è arrivare a cogliere la presenza attiva e operativa di Maria Santissima nel condurre, guidare e assistere le anime lungo il cammino di ascesa altissima al cuore stesso della Santissima Trinità, attraverso la loro unione trasformante con le singole persone della Santissima Trinità, unione trinitariforme, fino alla consumazione terminale nell'unità divina, unione suprema di amore unitariforme, vetta ultima della Mariologia Trinitaria. In realtà, San Bonaventura da Bagnoregio descrive, può dirsi, i vertici della sublime grandezza di Maria inserita nella Santissima Trinità ai livelli superni della vita soprannaturale. Il dottore Serafico, infatti, è rapito dall'incanto della santità celestiale della Madonna e non trova parole capaci di esprimerla, pur servendosi egli soprattutto dell'immagine biblica del sole, del quale la Madonna possiede ogni proprietà più bella e preziosa, ossia la luminosità, il calore, l'altezza, l'immensità, la fecondità, a cui corrispondono le altissime prerogative della Madonna quale Madre di Dio, Regina del Cielo e della Terra, Regina degli Angeli e dei Santi. Così scrive San Bonaventura. Come il Sole ha virtù purgativa, illuminativa, perfettiva e diffusiva, così è della Beata Vergine, tutta ripiena di tale quadruplice genere di influenza soprannaturale. La Madonna, infatti, purga e libera i santi dalla radice dei peccati, dal commettere i peccati e dalle concupiscenze che spingono al peccato. La Madonna si prende cura materna di noi poveri, portandoci per mano nel cammino difficoltoso. Ella che fu povera, umilissima, integerrima. Anzi, ci prende e spiana la via, finché non ci avrà condotti nella terra promessa. È sempre lei, la Madonna, che vuole renderci facile ciò che prima ci appariva difficile o addirittura impossibile. Il triclinio della Santissima Trinità. Riflettendo in particolare sulle relazioni della Madonna con la Santissima Trinità, San Bonaventura la contempla quale triclinio o ricettacolo dell'intera Trinità, la più degna di essere ammessa al consorzio della famiglia divina trinitaria, tabernacolo del Figlio di Dio, innalzata a tale e tanta santità e grazia, sia internamente che esternamente, da attirare tutti alla suprema bellezza della santità. Nella sublime santità e bellezza della Madonna, San Bonaventura scopre una pienezza di grazia settiforme. La grazia santificante, la grazia fortificante, la grazia perficiente, la grazia decorante, la grazia desponsante, la grazia fecondante, la grazia redundante. Sempre con la Madonna. La domanda necessaria adesso può e deve essere questa. I gradi altissimi della vita mistica intratrinitaria, con le sue esperienze trascendenti di somma elevazione divina, possono trovarsi a loro agio fra le mani della Madonna, così come si sono trovati a loro agio sovrappieno i gradi precedenti dell'intera vita mistica? A questa domanda, come già sappiamo, risponde il padre Ragazzini, il quale afferma che i gradi altissimi della vita mistica non solo sono fatti su misura per le mani di Maria, ma sono la sua specialità, sono una sua esclusività. È essa che ne dispone completamente e ne fa generosamente dono ai suoi beniamini, che sono le anime mariane. Ma molto prima a questa domanda aveva già risposto San Bonaventura con la sua affermazione che non vi è santificazione senza particolare devozione alla Madonna, e anzi senza radicarsi con l'amore nel suo cuore materno. Lo stesso San Bonaventura, di fatto, svolge tale principio come filo conduttore per tutte le tappe ascensionali della vita mistica, tanto nel momento ascetico quanto nel momento mistico, fino al vertice supremo della consumazione nella Beatissima Trinità Divina. Dopo queste risposte illuminate, si può e si deve sempre raccomandare di non dimenticare mai che Maria Santissima è sempre la trinitarizzata per eminenza, per totalità ed esclusività unica. Ricordiamoci che, come affermava già il serafico padre San Francesco d'Assisi, unicamente Maria è la suprema figlia prediletta del Padre, è la Santissima Madre del Figlio, è la purissima sposa dello Spirito Santo. Orbene, se Maria Santissima è l'unica persona umana divinamente imparentata con la Santissima Trinità, e per questo al limite può essere chiamata anche Madre della Trinità, rettamente intesa, come può non essere allora proprio ella la più vera Madre della mistica trinitaria? Di fatto, ella, sì, è veramente la sublime Madre dell'intera vita mistica, soprattutto di quella trinitaria e intratrinitaria. In questo non è consentito avere alcun dubbio, come spiega bene anche il servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, affermando che tutto questo è un mistero che dà le vertigini e che spiega perché la grandezza di Maria è ineffabile. Tutto quello che si dice dell'eterna sapienza incarnata può dirsi anche di Maria per una certa comunicatio idiomatum, perché il Figlio ha dato alla Madre per grazia quello che ella non poteva avere per natura, perché creata. La prima più consistente e preziosa conferma positiva a riguardo di Maria Santissima quale Madre Divina della vita mistica viene precisamente e ad abundantiam dalla grande realtà delle anime mistiche che hanno vissuto e che testimoniano quanto grande e amabile è la materna assistenza e guida di grazia che si riceve dalla Madonna, affidandosi a lei per essere condotte a qualsiasi vetta dell'unione mistica. Se è vero che per le sue eccelse capacità di grazia divina nell'assistenza alle anime mistiche, la Madonna viene giustamente chiamata con i nobili titoli di Maestra, Regina, Guida Celeste, appare chiaro che il titolo più significativo e realmente più appropriato è quello di Madre della vita mistica a tutti i livelli, soprattutto ai livelli della massima e suprema elevazione soprannaturale, quale è quella della vita mistica trinitariforme e ancora più unitariforme. Una caratteristica particolare. Il padre Severino Ragazzini scrive che le anime mistiche hanno difficoltà ad esprimere la realtà del ruolo materno che svolge la Madonna nella guida lungo il cammino di crescita e di sviluppo nella vita mistica, tanto che per loro il posto e il lavoro della Madonna nell'anima mistica, dunque, è meglio indicato dal silenzio. Ma è un silenzio eloquentissimo. E come le anime ne sono affascinate. Conservare e vivere quel silenzio è ciò che sovente l'anima mariana definisce il suo paradiso in Maria. Paradiso di Maria. Forse questa è la definizione più adeguata della mistica mariana. Un paradiso ove l'anima, benché senta che tutte le sue potenze sono attive al massimo, tuttavia è solo spettatrice beata per quanto Maria le fa comprendere, sperimentare e vivere. L'espressione d'onore della vita mistica mariana quale paradiso di Maria fa unità e si armonizza molto bene con il termine più specifico e significativo della vita mistica, che è vita di contemplazione delle cose più alte e sublimi, ossia delle cose di lassù, nel regno dei cieli, dei mirabilia dei, dei cieli celorum, là dove si trova la dimora eterna di Dio uno e trino. Nella vita mistica, infatti, con la purificazione attiva e passiva da ogni macchia di peccato e da ogni bassa tendenza della natura, l'anima, fortificata dall'esercizio delle virtù eroiche, illuminata dall'abbondanza della grazia divina, aspira sempre più alla comunione intima ed sperimentale con Dio amore, elevata dallo Spirito Santo a un'attività spirituale superiore di cui prima era del tutto incapace. San Giovanni della Croce spiega bene, infatti, che le operazioni dell'anima in questo stato superiore sono soprattutto di Dio. Sono operazioni divine, poiché, come dice San Paolo, chi si unisce al Signore forma un solo spirito con Lui, da cui deriva che le operazioni dell'anima unita al Signore sono dello Spirito Santo e quindi divine. Di fatto, è proprio dei gradi della vita contemplativa e ancora più di quella vita contemplativa che è sotto l'influsso sempre dolce e confortante della maternità divina di Maria, il costituirsi prezioso di quella cosiddetta e particolare scala bianca dell'Immacolata, sulla quale San Francesco d'Assisi e San Massimiliano Maria Kolbe spingevano tutti i frati a salire per riuscire ad arrivare molto in alto nell'erta scalata verso le vette supreme della perfezione evangelica e serafica. Gradi della vita mistica. Per la presentazione rapida dei gradi della vita mistica, si segue lo schema dell'ordinamento più comune dei gradi della vita contemplativa, che si ispira alla grande maestra della mistica Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa. Primo grado. Raccoglimento infuso. Tutto lo sforzo messo in atto nel cammino ascetico per arrivare al perfetto raccoglimento acquisito della mente e della volontà nell'unione d'amore con Dio viene quindi sopraelevato all'entrata della via unitiva dal raccoglimento infuso, con il quale l'anima intera, con la sua mente, la sua memoria e la sua volontà, viene assorbita in Dio dallo Spirito Santo. In questo grado della vita mistica si ha, di fatto, una prima serie di esperienze vitali e ineffabili dell'invadenza di Dio amore nell'anima, che diventa tutta raccolta e assorta intimamente in Lui, gestita e impegnata, potrebbe dirsi, dallo Spirito Santo, per periodi più brevi o più lunghi di assorbimento spirituale, anzitutto dell'intelletto, in Dio amore superno. Secondo grado. Orazione di quiete. In questa orazione di quiete si avverte la presenza di Dio amore che assorbe soprattutto la volontà, riempiendo e avvolgendo tutta la persona di una dilezione suavissima e benefica nel pregare anche a lungo. In questo grado sono anche possibili alcuni fenomeni contemplativi, chiamati il sonno delle potenze e l'inebriamento di amore, magari disturbati dallo strepito della memoria e dell'immaginazione, contro cui si opera con l'esercizio dell'amore alla mortificazione e al lavoro e con il disprezzo dei piaceri terreni, immergendosi sempre più nell'abisso del proprio nulla, con atti di profondissima umiltà verso Dio. Terzo grado. Orazione di unione. In questo terzo grado si potrebbe dire che la contemplazione infusa da Dio tiene prigioniere tutte le potenze dell'anima, anche la memoria e l'immaginazione, che di solito fanno guerra di inquietudine contro l'anima, per natura loro. Nell'anima contemplativa si ha qui invece un sublime assorbimento delle potenze in Dio, che può durare di solito poco tempo, ma che in alcuni casi si può prolungare anche per diverse ore, con assenza completa di distrazioni e assenza di stanchezza, dando all'anima la certezza beata di essere stata realmente unita a Dio. In più possono aversi in questo grado eccezionale di unione alcuni particolari fenomeni contemplativi concomitanti, dei quali i principali sono soprattutto questi quattro: i tocchi mistici, gli impeti di amor di Dio, le ferite d'amore, le piaghe d'amore. Quarto grado. Orazione di unione estatica. In questo quarto grado di orazione contemplativa, grado in qualche modo spettacolare, nell'unione d'amore con Dio, insieme alle potenze dell'anima e ai sensi interni, vengono coinvolti anche i sensi corporali esterni, che non reggono all'invadenza di Dio e restano sospesi da ogni contatto con il mondo, cadendo in una sorta di svenimento estatico. Tale estasi è un fenomeno soprannaturale santificante, normale nello svolgersi dei gradi della contemplazione mistica. Nei gradi superiori, tuttavia, la fiacchezza del corpo di solito può tendere gradualmente a scomparire, poiché il fisico arriva anche a reggere senza difficoltà tutta l'invadenza della grazia di Dio amore. Quinto grado. Orazione di unione trasformante o matrimonio spirituale. La migliore definizione di questo sublime quinto grado dell'orazione di unione trasformante o matrimonio spirituale è quella del dottore della mistica, San Giovanni della Croce, che lo descrive in tutto il suo dinamismo interiore di amore divino, ossia come una trasformazione totale nell'amato, nella quale ambedue le parti si cedono a vicenda, trasferendo l'una l'intero possesso di sé all'altra, con una certa consumazione di unione amorosa, in cui l'anima diventa divina e Dio, per partecipazione, per quanto è possibile in questa vita. I tre elementi primari di questa definizione dell'unione trasformante o matrimonio spirituale sono chiaramente i seguenti: la mistica trasformazione totale nell'amato, la vicendevole donazione di sé, la stabile unione di amore divino. Sesto grado. Consumazione nell'unità divina. C'è da stare attenti e da tener presente che se nell'unione trasformante l'amato è Cristo Dio, nell'unione con Lui si incontrano anche il Padre e lo Spirito Santo. Esperienza trinitaria questa, sì, ma non diretta con le singole persone divine dello Spirito Santo e del Padre. Questo contatto con la Trinità, del resto, è quello trasformativo, non quello consumativo, che può avvenire dopo, perché qui si tende a rivivere soltanto la vita di Cristo in terra e non ancora quella del Verbo in seno alla Santissima Trinità, supremo fastigio di ogni aspirazione mistica, come afferma il padre Ragazzini. Qui, infatti, le tre divine persone non vengono sperimentate nei rapporti distinti fra loro, e ciò avverrà quando l'anima sarà elevata a partecipare alla vita mistica intratrinitaria. Per ora, l'anima può sperimentare ciò che le singole persone divine rappresentano per essa. Per questo le singole persone divine si affacciano all'anima separatamente, e l'anima gode anzitutto di un contatto con Cristo. Non si può avere quindi subito la suprema esperienza mistica dell'anima con la consumazione di ogni possibile aspirazione nella Santissima Trinità e unità divina. C'è sempre la Madonna. Questa sarà l'ultima vetta, la suprema delle vette della contemplazione mistica, dell'aspirazione dell'anima alla Santissima Trinità. L'anima, infatti, trasformandosi in Cristo con l'unione trasformante, continua a vivere la vita di Lui vissuta sulla terra, ossia una vita di Cristo che aveva due aspetti propri. Il primo aspetto, volto alle anime da redimere. Il secondo aspetto, volto allo Spirito Santo e al Padre, per zelarne l'amore e la gloria. Nell'unione trasformante, dunque, la vita divina si riversa nell'anima, ma senza essere percepita come vita intratrinitaria, che Dio vuole svolgere apertamente nell'anima per elevare alla celestiale e suprema partecipazione alla vita divina, che nella Trinità si svolge in un eterno presente. Ed è con questo sesto grado della consumazione in unità divina che si ripropone ancora una volta ora la domanda sulla possibilità della presenza e dell'opera della Madonna, anche a quel livello di suprema altezza divina intratrinitaria. La risposta non può che essere quella del padre Ragazzini, il quale afferma che la presenza e l'opera della Madonna a quel livello supremo non solo è possibile, ma è necessaria in misura massima. Certamente, scrive infatti il Ragazzini, e si direbbe ora più che mai. Basta infatti conoscere le biografie e gli scritti di grandi anime mistiche che con le loro esperienze vissute danno su questo punto testimonianze di una bellezza inarrivabile. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo II. La madre della vita mistica.